considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo la pagina Facebook e Instagram Considera l'Armadillo e anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Tra poco il nostro ospite, ma fatemi dire, fare una segnalazione che è per domani giovedì 3 aprile alle 17.30 alla Civetta Azzurra Libreria, che è in via Po 2 a San Martino Siccomario, c'è un incontro, aspettate che mi è sparita la pagina, eccoci qui, c'è un incontro Roger Olmos e l'attivismo per immagine, un incontro con l'illustratore catalano, è organizzato in collaborazione con Logos Edizioni e l'associazione Una Zampa per la Spagna ODV, è un incontro gratuito con prenotazione, andate su Instagram o su Facebook della Civetta Azzurra, il ricavato della vendita dei libri di Roger Olmos ed eventuali offerte saranno devolute all'associazione Una Zampa per la Spagna. Peraltro lui fa veramente un illustratore bravissimo, lo ripeto, domani alle 17.30 alla libreria La Civetta Azzurra in via Po 2 a San Martino Siccomario. Eccoci invece a salutare il nostro ospite di oggi, Marco Antonelli, naturalista del WWF. Buongiorno Marco.
Salve, buongiorno.
E grazie per essere con noi. Allora, qui io ricordo che una delle ultime volte che sei stato ospite di Considera l'Armadillo, al gioco di questa trasmissione che dice: ma se avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere? Tu rispondesti un lupo, e proprio di lupo dobbiamo parlare.
Sì, diciamo che è un argomento abbastanza all'ordine del giorno, sulle cronache anche nazionali e locali, insomma, si parla molto di questo animale per svariati motivi.
Ecco, e io ho colto l'occasione del fatto che WWF Italia, assieme a Lega Ambiente, ha presentato un'istanza di intervento nel ricorso contro il declassamento dello status di protezione proprio del lupo. Insomma, che cosa succede?
Sì, esatto, diciamo che ci stiamo muovendo adesso anche a livello di ricorso appunto legale contro questa decisione dell'Unione Europea di declassare lo stato di protezione del lupo. Cosa significa? Significa che l'Unione Europea ha avviato un iter che ancora non si è concluso, ma si concluderà nei prossimi mesi, per il quale il lupo non sarà più specie rigorosamente protetta, ma sarà specie semplicemente protetta. Questo ovviamente comporterà dei cambiamenti a livello di gestione di questa specie e probabilmente aprirà anche la porta a degli abbattimenti, delle quote di abbattimento fissate annualmente negli stati ovviamente membri dell'Unione Europea che recepiranno questo cambiamento.
Ecco, però facciamo un passo indietro. A questo punto mi rivolgo al Marco Antonelli, naturalista e insomma esperto proprio anche del lupo. Ecco, ma raccontaci un po' questo, insomma, un po' il percorso di questo animale, anche della sua superprotezione, diciamo così, di cui ha goduto per quasi per 50 anni, diciamo.
Sì, diciamo che la storia del lupo è una storia oggi di successo della conservazione della biodiversità, perché una cinquantina d'anni fa, appunto, negli anni 70, il lupo era sull'orlo dell'estinzione in Italia e in altri paesi europei. Perché? Perché nei secoli precedenti il lupo era stato visto come nemico delle greggi, come pericolo per l'incolumità pubblica, tanto che il lupo fino al 1970 in Italia era considerato dalla legge stessa una specie nociva. cosa significava? Significava semplicemente che il lupo poteva essere abbattuto con ogni mezzo, e anzi l'abbattimento dei lupi era incentivato dallo Stato, cioè chi uccideva un lupo veniva pagato. Questo ha portato ovviamente alla quasi estinzione del lupo. Rimanevano nei primi anni 70 un centinaio di lupi sparsi solo nell'Appennino centro-meridionale. Dagli anni 70 in poi, diciamo, una serie di concause sociali, ecologiche, portarono il lupo a riprendersi e a riconquistare in maniera naturale, da solo, nessuno ha mai reintrodotto il lupo in Italia e in Europa, tutti gli spazi da cui l'uomo l'aveva eradicato. Quindi il lupo ormai è tornato in tutto l'Appennino, in buona parte dell'arco alpino e persino in zone di collina e di pianura, anche appunto in zone litorane, in pianura padana. Oggi il lupo è presente in Italia con circa 3.500 esemplari, forse qualcosa in più.
Ecco, parlando da appunto dall'Alpi alle piramidi, cioè su tutto il territorio nazionale, diciamo così,
sì,
quindi non è che sono concentrato.
Senti, è difficile trovare un luogo dove non ci sia il lupo, ecco, certo. In Italia questo è un bene.
È un bene anche perché, ricordiamo, mi piace ricordare Fulco Pratesi, scomparso qualche giorno fa, che fu uno dei grandi attori, diciamo così, di questa operazione San Francesco, che portò insomma lentamente ma inesorabilmente a questo status di protezione assoluta della specie, insomma.
Sì, diciamo il WWF e ovviamente Fulco Pratesi hanno avuto un ruolo centrale nel cambiamento di percezione anche del lupo da parte della cittadinanza. Ripeto, fino agli inizi anni 70 il lupo era considerato una specie nociva, e il WWF con la famosa campagna San Francesco riuscì in qualche modo a cambiare, diciamo, la storia di questo animale, anche cambiando il modo che le persone avevano di vederlo. Diciamo che appunto il lupo è stato vittima per decenni di una narrativa sicuramente centrata appunto su specie nociva, su specie conflittuale, mentre il lupo ha un ruolo ecologico centrale nell'equilibrio degli ecosistemi ed è una specie che ovviamente può creare dei conflitti, ma che sicuramente possono essere mitigati e prevenuti con delle tecniche non cruente.
E certo, perché nessuno, parlando di protezione del lupo, vuole negare le eventuali criticità, perché sarebbe irresponsabile e non gioverebbe, secondo me, al lupo stesso, insomma. Quindi nessuno nasconde queste criticità, però poi c'è sparsi sul territorio, ci sono tante situazioni dove si lavora proprio per risolvere questo tipo di questioni. Io cito sempre, io non ho paura del lupo perché insomma conosco la loro serietà, il loro impegno anche proprio nella divulgazione dei metodi, dei sistemi e anche nell'abbattimento di tanti come possiamo dire pregiudizi.
Certo. Ecco. Sì, sicuramente oggi per fortuna esistono diverse realtà che lavorano benissimo in questa direzione. Io non ho paura del lupo, altre associazioni appunto, certo, tra cui il WWF Italia ovviamente è un pezzo di storia della conservazione del lupo in Italia, ma ci sono anche tante persone, tante associazioni di categoria che potenzialmente possono entrare in conflitto con il lupo, e mi piace citare Difesa Attiva, questa associazione di allevatori del Grossetano in Toscana, che lavora invece proprio per la coesistenza, e diciamo loro sono la perfetta dimostrazione di come, rimboccandosi le maniche, ovviamente si può arrivare a coesistere con il lupo. Non chiederemo mai ad un allevatore di amare il lupo, ma di coesisterci sì, perché il lupo ovviamente è una ricchezza ambientale, e fare un'attività come la zootecnia in un contesto dove vive il lupo, secondo me è un plus che va premiato.
Eh certo, anche perché diciamo che il lupo è al vertice della scala alimentare, e il lupo è ad esempio il predatore ideale per gli ungulati, che sappiamo a loro volta essere elementi molto spesso di conflitto con le attività umane.
Assolutamente, il lupo, diciamo, può con la sua attività di predatore, di selezionatore delle specie quali gli ungulati selvatici, primo tra tutti il cinghiale, può darci una mano, fornirci un servizio totalmente gratuito, cioè il lupo può effettivamente, selezionando gli individui più deboli e ovviamente limitando le densità di queste specie, dare un contributo anche per esempio a mitigare i danni all'agricoltura. Dove c'è il lupo, le specie preda che possono creare danno all'agricoltura sono tenute sotto controllo senza spese di piani di controllo, abbattimento, che tra l'altro molto spesso sono inefficaci. E mi piace citare per esempio il caso della nutria. una specie esotica, invasiva, ormai presente in milioni di individui nei contesti agricoli italiani, che tanti danni produce all'agricoltura e che vede il lupo come primo predatore. Cioè il lupo che è tornato in pianura sta cercando con la sua attività di limitare le densità di questo animale, e quindi ci sta facendo un piacere totalmente gratuito.
Se non è ripagato molto bene, perché noi non dimentichiamoci una cosa, che al di là degli scellerati o meno piani di contenimento, che peraltro sono come dire elementi devastanti in un animale sociale come il lupo, quando si parla di lupo bisogna sempre considerare che quando ce n'è uno da solo è un lupo in dispersione, cioè uno che abbandona il suo nucleo familiare originario per formarsi la famiglia, mettiamola così. La dico male, Antonelli?
No, assolutamente. Il branco di lupi altro non è che una famiglia, e questa è una cosa, diciamo, che
esattamente
i biologi e naturalisti che lo seguono lo sanno bene, ma che bisogna spiegare alla gente.
Ecco però,
facendo degli abbattimenti.
Sì. No, finisci.
No, appunto, facendo dei piani di abbattimento e andando a destrutturare questa socialità del lupo, ovviamente si fanno danni al lupo, ma si fa danno anche, per esempio, a quello che si vuole prevenire, cioè ai danni alla zootecnia, perché lupi solitari ovviamente possono poi andare più preferenzialmente verso prede facili come il bestiame domestico non custodito. Ecco, quindi assolutamente è importante che si faccia una politica di gestione del lupo che tenga conto anche di questo.
Anche perché, diciamoci la verità, insomma, il fatto che per tanti anni il lupo sia stato ammazzato e sia stato combattuto con tutti i mezzi ha portato, ed è arrivato quasi all'estinzione, insomma, nel nostro paese e non solo. Ecco, pensare che l'assenza del lupo ha indotto chi lavora nei territori dove il contatto col lupo è possibile a perdere tutta quella sapienza che era anche quella di come difendersi dal lupo. Ma a proposito del quanto ancora questo animale sia oggetto di una nomea terrificante, a me è capitato 10 giorni fa in un bar, chiacchierando con delle persone, di scoprire che queste persone, a un certo punto uno dei miei interlocutori dice poi c'è il problema del lupo. Dico: in che senso? Sono troppi. Dico: ma troppo cosa vuol dire? In relazione a che cosa? Guarda, è un problema. Dico: ma guarda che ci sono tanti metodi, ma uccidono i cani padronali, cioè uccidono i cani, ecco. Allora, non c'è dubbio che il lupo, se trova magari un cagnolino, può ucciderlo, ahimè. Ma è solo per spiegare come in una città come Milano ancora esista l'allarme lupo, insomma, è un po' strano.
Sì, diciamo appunto che soprattutto nelle zone dove il lupo è tornato recentemente si è persa un po' quella memoria storica di come per esempio si difendevano le greggi, ma anche appunto la memoria storica di come si custodiscono appunto gli animali d'affezione, parliamo appunto del cane. Ecco, una corretta custodia dei cani, quindi non lasciarli legati a catena nelle zone esterne, accessibili dall'esterno, tenerli legati durante le nostre passeggiate in natura, non lasciarli liberi di vagare durante le ore notturne specialmente, sono delle semplicissime buone pratiche di comportamento che assicurano assolutamente la salvaguardia dei nostri animali d'affezione. Ecco, quello certo. Che dobbiamo far passare alle persone è che bastano veramente piccoli accorgimenti per mitigare, se non annullare, il conflitto con il lupo.
Allora, Marco Antonelli, WWF Italia, peraltro, come a volte accade, il nostro paese si pone anche all'avanguardia. Io ho parlato del vostro, voi di WWF Italia, di Lega Ambiente, che appunto vi state muovendo a livello europeo, ma in Italia sappiamo che insomma c'è anche chi si muove più avanti, molto avanti, tipo ad esempio l'onorevole Bruzzone della Lega, che insomma si è già mosso per anticipare, diciamo così, il declassamento del lupo. E a questo proposito mi sembra corretto citare OIPA e LEAL, che appunto si sono mosse, si stanno muovendo anche a questo proposito. Noi insomma, in questo momento, Marco Antonelli, qual è la situazione? Perché noi sappiamo che peraltro i lupi sono oggetto, ahimè, di bracconaggio, di investimenti automobilistici, ne muoiono tutti gli anni decine, insomma. Il bracconaggio peraltro molto spesso con metodi barbari come quello dell'avvelenamento, insomma non è che il lupo vive una vita serena e incontrastata.
Sì, diciamo appunto che quello che sfugge più è che in qualche modo il lupo è già gestito in Italia con tacito consenso anche delle istituzioni da questo appunto atto delinquenziale che è il bracconaggio. E appunto molto spesso il conflitto porta a esasperazione e a giustizia fai da te, perché da un lato non c'è la voglia, dall'altro non c'è neanche la conoscenza tale per applicare le corrette tecniche di prevenzione. E la politica su questo ci mette spesso un bel carico, nel senso che appunto la politica cavalca quelle che sono le tematiche che portano più consenso, e troppo spesso appunto, specialmente alcune parti politiche, cavalcano il conflitto cercando l'appoggio delle categorie più colpite, più potenzialmente colpite dal conflitto, tipo agricoltori, appunto allevatori in particolare, e quindi ecco che propone soluzioni populiste che portano i voti che necessitano queste forze politiche senza dare in realtà una soluzione efficace. Ed ecco qui appunto le uscite di Bruzzone e di altri deputati che appunto non fanno altro che soffiare sul fuoco della polemica senza portare soluzioni.
Sì, anche perché appunto poi gli scienziati li si usa quando si vuole, no? A volte sì, a volte no, e quindi tutte le opinioni documentate, scientifiche, non di umore, del campo degli esperti e degli scienziati vengono sostanzialmente ignorate e tutto diventa veramente una bagarre politica di peraltro bassissimo livello, mi viene anche da dire. Marco Antonelli, io vorrei tornare all'etologia del lupo per qualche minuto. Ci racconti come funziona il nucleo familiare di un lupo?
Sì, i lupi appunto sono una specie sociale che vive in famiglie, tra l'altro molto simili a quelle che sono le famiglie umane. Un maschio e una femmina di lupo si incontrano su un territorio e fanno coppia fissa. Il lupo è una specie monogama, quindi il maschio e la femmina restano insieme tutta la vita se appunto la situazione lo permette, e una volta all'anno possono appunto accoppiarsi e dare vita ad una cucciolata che in media può arrivare a 4-5 animali o qualcosa in più. E quegli animali, quei nuovi nati ovviamente hanno un'elevatissima mortalità nel primo anno, quindi circa solo il 50%, la metà dei lupetti nati in un dato anno arrivano al secondo anno di vita. Questi lupi che sopravvivono ovviamente possono poi decidere se rimanere con i genitori e quindi aiutare i genitori nella crescita della nuova cucciolata dell'anno successivo, oppure andare in dispersione. Cos'è la dispersione? È quel fenomeno che porta i giovani individui ad allontanarsi dall'area dove sono nati per colonizzare nuovi territori e quindi dare luogo poi potenzialmente ad un nuovo nucleo familiare. E questo è il processo fondamentale che poi ha dato luogo all'espansione del lupo di cui parlavo prima, cioè che ha portato il lupo poi a ricolonizzare nuovi spazi da cui era stato eradicato in questi ultimi 50 anni.
Senti, arriva un messaggio da un'ascoltatrice o ascoltatore, non lo so, che dice: vivo al limitare di un bosco, nelle ultime settimane in diversi hanno incontrato qualche lupo, e quando la sera porto fuori il pelosetto a passeggiare, al guinzaglio ovviamente, confesso che qualche pensiero ce l'ho, soprattutto per lui. Quali comportamenti se dovessi trovarmene davanti uno? Marco Antonelli, che bisogna fare se si incontra un lupo?
Bisogna sottolineare che è molto complicato trovarsi davanti un lupo durante una passeggiata, perché generalmente il lupo teme l'uomo e percepisce la nostra presenza da decisamente diverse centinaia di metri. Se dovesse capitare che per qualche motivo un lupo è distratto e non si accorge della nostra presenza, assolutamente basta il minimo rumore per farlo andare via. Ripeto, il lupo ha imparato in questi decenni a temere l'uomo come suo più grande pericolo.
E fa bene, peraltro.
Esatto, l'importante, come dicevo prima, è la custodia del cane, perché il cane invece può essere visto come effettivamente una preda se lasciato libero di vagare. Ma se noi teniamo il cane al guinzaglio e parliamo a voce alta, assolutamente non rischiamo neanche di incontrarlo il lupo, magari lo possiamo vedere a distanza, a 100-200 metri, godiamoci l'avvistamento che è sempre raro e non ci avviciniamo, non attiriamolo con del cibo, ecco, manteniamo le distanze e godiamoci l'avvistamento se capita.
Senti, arriva da Mauro una domanda che mi fa sorridere, perché dice: ma il maschio chi lo convince a non accoppiarsi più di una volta l'anno?
Qui ragioniamo un po' con la mentalità umana. Diciamo appunto che il lupo, come le specie monogame, investono molto proprio nel legame di coppia per dare una maggiore probabilità di sopravvivenza ai figli. Quindi i figli che hanno le cure sia del padre che della madre ovviamente hanno una maggiore probabilità di sopravvivere, quindi ecco, diciamo che la natura si gioca su questi sottili equilibri.
Certo. Senti Marco Antonelli, c'è Max che dice se è popolare difendere il lupo quando, insomma, il lupo, come abbiamo più volte detto, passa per il cattivo. È popolare difendere il lupo in questo momento?
Ma diciamo che la cosa più popolare oggi è dare contro al lupo. Quindi diciamo che siamo rimasti in pochi a cercare di proteggere quella che è una specie chiave del nostro ambiente, dei nostri ecosistemi, e proprio perché non siamo tantissimi dobbiamo trovare l'appoggio della cittadinanza, perché oggi le lobby politiche, le lobby agricole venatorie sono veramente molto forti a livello appunto di voce anche politico, e quindi dobbiamo far fronte comune per cercare di limitare i danni a quella che è la nostra biodiversità. Ora parliamo di lupo, ma ovviamente i danni all'ambiente, alla natura sono veramente tanti, però ecco, il lupo oltre ad essere una specie chiave è anche un simbolo un po' della nostra natura, quindi conservare il lupo e non annullare i successi raggiunti in questi decenni assolutamente deve essere una priorità per tutti.
Luciano mi manda una fotografia, dice, con l'impronta di lupo ieri al Monte Generoso, e quindi bellissima immagine. Invece Fabio scrive dicendo: è possibile allevare un lupo da cucciolo come un normale cane da compagnia?
Ma dal punto di vista etologico sarebbe anche possibile, ma assolutamente è da evitare, cioè la detenzione della fauna selvatica ovviamente è un reato. La fauna selvatica deve restare libera, non deve essere disturbata, prelevata e allevata in cattività, e dunque assolutamente mai, anche se si trova un cucciolo deperito, mai assolutamente attrarlo con del cibo, allevarlo, perché ovviamente è un reato e naturalmente rimane un animale selvatico, quindi seppur potenzialmente dal punto di vista etologico può affezionarsi alle persone, rimane un'indole totalmente selvatica, quindi assolutamente no, ecco.
Ecco, senti, invece, purtroppo il nostro tempo sta per finire, però mi piace l'interazione con gli ascoltatori, credo che sia sempre arricchente. Marcel dice: cosa pensa l'ospite del romanzo Zanna Bianca di London?
Assolutamente uno dei romanzi più conosciuti, più famosi che parlano di lupo. Jack London, insomma, ha scritto La Zanna Bianca, ha scritto Il richiamo della foresta, sono ovviamente dei romanzi che descrivono delle situazioni oggi non presenti sicuramente in Italia, questa natura selvaggia.
Purtroppo. Sì.
E ecco, sì, sicuramente è un bel romanzo, ma prendiamolo come una storia appunto che può avvicinarci ad amare la biodiversità e la natura, ma ecco, non prendiamo spunto per fare delle azioni, come dicevo prima, che non si dovrebbero fare.
Certo.
Di allevare lupi in
cattività,
o portare appunto cani liberi in natura.
Senti, c'è Gisella, una nostra abbonata anziana, come si definisce, che dice: non so se conosci questo libro emozionante, è il libro di Farley Mowat, Mai gridare al lupo, la mia estate tra i lupi dell'Artico. Ecco, così diamo la segnalazione di un libro
Assolutamente, un bel libro di una persona che ha studiato il lupo per diversi anni in un contesto molto selvatico e assolutamente consigliato.
Non aspetta che qui mi arrivano dei messaggi che ogni tanto faccio fatica a interpretare, però Stefano mi dice, però poi dobbiamo veramente chiudere, dice sto comprando un pezzo di terra non lontano dove si dice ci siano dei lupi, volevo comprare delle capre ma mi hanno sconsigliato perché potrebbero attirarli, è vero? Cosa possiamo dire?
Allora, se si alleva bestiame domestico, ovi caprini in zone dove vive il lupo, assolutamente bisogna, si può fare, ma bisogna attivare delle tecniche di prevenzione che possono essere cani da guardiania, come appunto il nostro pastore maremmano abruzzese, e recinzione elettrificata nelle zone dove si tengono le pecore o le capre. Quindi si può fare, guardiamo all'Abruzzo dove il lupo c'è sempre stato e anche l'allevamento c'è sempre stato, eppure ci si convive non sempre tranquillamente, ma assolutamente la convivenza è possibile.
Senti, ed è l'ultima domanda al volo, devi essere per favore brevissimo nella risposta, ed è Elena che dice una domanda al volo, la crescita esponenziale dei cinghiali è in parte dovuta alla scarsa presenza del lupo? Diciamo che sono tanti fattori.
La crescita dei cinghiali è dovuta a una gestione venatoria non conforme a diminuire nelle densità e a una grande ricchezza di risorse presenti nell'ambiente. Ovviamente il lupo ci può dare una mano a tenerlo sotto controllo, ma non può risolvere il problema da solo.
No, poveretto, no. Allora io ringrazio enormemente, naturalmente, Marco Antonelli, WWF Italia, per essere stato con noi. Non ti chiedo l'animale perché ce l'avevi già detto ed era il lupo e viva il lupo.
Assolutamente.
Grazie mille, grazie davvero.
Grazie, buona giornata.
Il topo ogni tanto mi scappa di mano, scappo e lascio la linea a Davide Facchini e a Musica Leggerissima. Ciao ciao, a domani. Considera l'armadio.